Finalmente sono riuscito a coronare il mio sogno di bambino. A 60 anni sono entrato in uno stadio per vedere l'Atletica Olimpica.
Quando vedo questa gente che salta 2 metri, 6 metri con l'asta, che corre 100 metri in 10 secondi, mi fanno impazzire.
Storie di sogni olimpici che si realizzano in una puntata che si intitola 5 cerchi.
Matteo Caccia racconta storie di filosofia quotidiana.
Qualche tempo fa, all'incirca un mese e mezzo fa, sono stato a Cuneo, in un festival che si chiama Scrittori in Città, a raccontare del nostro libro, no? Il libro che si chiama Storie che succedono vivendo, che è il libro che abbiamo pubblicato insieme all'editore del Sole 24 Ore, che abbiamo rilasciato nello scorso mese di maggio. L'abbiamo presentato insieme ad Anita, l'abbiamo presentato al Salone del Libro di Torino. Insomma, il libro fa la sua strada e ogni tanto mi capita di andare in giro a raccontarlo, a raccontare le storie che ci sono contenute. Ve lo dico perché la storia di oggi è un bel esempio di come lavorano le storie. Elio, che ci ha mandato poi la storia, avete già anche sentito la sua voce, una storia legata alle Olimpiadi, mi aveva scritto: ciao, ero venuto all'incontro di giovedì a Scrittori in Città a Cuneo, ma non ho avuto mai il coraggio di mandare nessuna storia perché non pensavo di avere una storia interessante. Poi ho ascoltato la storia della famiglia che era andata a Parigi e così mi è venuta la voglia di raccontarvi la mia storia con le Olimpiadi. Ecco come funzionano le storie, funzionano per empatia, no? Ogni tanto mi capita di raccontare e di cercare di capire io stesso come è possibile che arrivino così tante storie. Alla fine faccio questo lavoro qua da tanti anni, quello di chiedere racconti e aspettare che le persone me le mandino. Ebbene, funzionano così, funzionano proprio per empatia. A un certo punto qualcuno racconta una storia che risuona perché ti riguarda, perché magari è simile alla tua, e quella cosa lì è veramente una sorta di scintilla incredibile, ti fa venire voglia di raccontarla a tua volta. Il famoso detto ormai, storia chiama storia. Ringrazio moltissimo Elio per averci mandato questa storia che parla della sua passione per i 5 cerchi, cioè per le Olimpiadi, e il suo desiderio di andare a vederla che si realizza a 60 anni a Parigi. E poi vi raccontiamo un'altra storia, che è la storia di una ragazza che nella vita fa la bagnina, che fa un concorso per diventare la bagnina delle Olimpiadi, cioè la bagnina, essere tra i bagnini, non l'unica ovviamente, tra i bagnini che si occupano della parte di sport in piscina. La puntata di oggi si intitola 5 cerchi. Benvenuti. Sono nato nel 1964 e da quando ero piccolo mi ha sempre affascinato l'Olimpiade, quasi un'ossessione. Forse perché sono nato in un anno olimpico, non lo so. Nessuno in famiglia è mai stato interessato allo sport. In particolare, mi piacciono tutte le gare di atletica. Mi ricordo molto vagamente quella del 72 a Monaco, ero ancora troppo piccolo, ma quella di Montreal nel 76 la ricordo benissimo. I miei genitori avevano comprato la TV a colori e io passavo le notti a guardare le gare.
Avevo 12 anni all'epoca e probabilmente, non lo so, mi hanno affascinato. Poi ho letto tantissimo anche su, quando ero giovane, su Olimpiadi, su persone che hanno fatto la storia delle Olimpiadi. Leggevo parecchio.
Vidi Juan Torena vincere i 400 e gli 800 metri, Lasse Viren i 5 e i 10.000 metri. Poi Mosca, 1980, con gli ori emozionanti di Da Milano, Mennea e Simeoni. Los Angeles 84, con i nostri Andrei, Kova e Dorio e i grandissimi Carl Lewis e Sergei Bubka. Seul 88, con Lewis contro Ben Johnson e l'incredibile vittoria di Gelindo Bordin nella maratona. Poi nel 92 arrivò l'Olimpiade di Barcellona. Finalmente era la mia grande occasione di vivere le Olimpiadi da spettatore. Più di un anno prima avevo comprato 2 pacchetti completi per tutta la settimana dell'atletica. Non avevo la ragazza, ma tanti amici, e pensavo che qualcuno sarebbe potuto venire con me e vivere quell'entusiasmante occasione. Ma la vita è imprevedibile. E il 1 agosto del 92 sposai Sabrina, conosciuta appena 12 mesi prima e incinta della nostra prima figlia, Anna. Seppur a malincuore, dovetti rinunciare a Barcellona, non essendo Sabrina interessata allo sport, per un indimenticabile viaggio di nozze a Salina, nelle Eolie. Il compromesso fu che mi portai uno dei primi televisori portatili con antenna e alla sera mi guardavo le Olimpiadi nel nostro alloggio di fronte al mare.
Allora, io non sono mai stato un ragazzo con grandi capacità, qualità sportive. Diciamo che nella compagnia io ero sicuramente il più sfigato e probabilmente ammiro il gesto sportivo. Ci sono due categorie di atleti che veramente ammiro tantissimo. Sono i ciclisti, quindi tutto quello che è legato al ciclismo, lì probabilmente l'ho ereditato mio papà, perché mio papà l'unica cosa che seguiva era il ciclismo. E l'atletica, perché vedere gli uomini correre velocemente, correre maratone, saltare, ritengo che sia una cosa, cioè, proprio bella, bella da vedere.
Poi arrivarono le Olimpiadi di Atlanta, di Sydney, luoghi troppo lontani per poter andare da solo. Nel 2003 Sabrina purtroppo morì a causa del cancro e mi lasciò solo, ma con due splendide bambine. Nel 2004 le Olimpiadi erano ad Atene, ma ovviamente non potei andare e le vidi come sempre alla TV. Poi Pechino 2008 e finalmente Londra 2012. La seconda grande occasione, perché nel frattempo le figlie erano diventate grandi e a mia moglie Tiziana piace lo sport. Purtroppo però i biglietti per l'atletica erano introvabili. Nonostante tutte le ricerche non riuscii a comprare nessun biglietto. Andammo comunque a Londra e fu magnifico vedere la città piena di gente festosa, partecipare ad eventi come i tuffi, la pallavolo, il basket, il beach volley. Andavo tutti i giorni a Casa Italia, che era di fronte a Westminster, per cercare i biglietti per l'atletica, ma niente. In più mio padre, che era già molto cagionevole di salute, cadde in casa e pochi giorni dopo il rientro da Londra morì in ospedale. Nel 2016 Rio de Janeiro, nel 2021 Tokyo senza pubblico a causa della pandemia e finalmente nel 2024 Parigi. Due anni prima avevo già iniziato a cercare le notizie. Appena fecero il sito ufficiale mi iscrissi e partecipai subito alle prime vendite dei biglietti. E finalmente riuscii a coronare il mio sogno di bambino. A 60 anni sono entrato in uno stadio per vedere l'atletica olimpica. You were inhabited, speaking in tongues in the night. I wasn't having it. I could tell that something wasn't right. Why don't you come to bed? Instead of stumbling into the light of medicine cabinets, shaking up pills left and right. Rages, this nocturnal dance, the misery's contagious, we are Olympians. Start spitting out anathemas. You start spitting out anathemas. It was anathema, spent half of my life on the exchange. Oh, it was anathema, but half of my between addled and deranged. Oh, it was anathema. Ho visto tre serate con i record del mondo di Duplantis e della McLaughlin e le nostre incredibili Battocletti e Iapichino. Abbiamo vissuto nella curva del salto in alto il dramma di Tamberi e le emozionanti finali delle staffette. Avevo preso anche i biglietti per il Roland Garros, il beach volley e gli sport di strada. La cosa curiosa è che non ho mai praticato l'atletica, ma ho sempre giocato a pallavolo fino a quando il fisico me l'ha consentito, e dopo il tennis. Ma la pallavolo, soprattutto maschile, aveva la maledizione delle Olimpiadi e anche la nazionale dei fenomeni non vinse mai l'oro. Quindi, molto soddisfatto degli eventi che ero riuscito a trovare, non avevo comprato nessun biglietto per la pallavolo. Quando le ragazze italiane si qualificano per la finale, capisco che è l'occasione che aspettavamo da sempre. L'oro sarà dell'Italia. Inizio così a cercare i biglietti per la finale di domenica 11 agosto. Trovo un biglietto alle 11 di sera del sabato. Tiziana mi dice: prendilo te, è giusto, io la guarderò in TV. Arrivo all'arena a Paris Sud a mezzogiorno, un'ora prima dell'inizio, eccitato come un bambino al suo primo giorno di scuola. Il palazzetto è ancora semivuoto, così mi cerco il posto. Quando penso di averlo trovato, vado a bordo campo per vedere da vicino le ragazze italiane. Assisto al riscaldamento con le italiane molto cariche e fiduciose e quando sta per iniziare la partita torno al mio posto, che però è già occupato. Scopro così che ho sbagliato settore, C11 anziché C12. Mi rivolgo ad una hostess, ma il mio posto 16 in fila 7, settore C12, è introvabile, semplicemente non esiste. Mi vogliono mandare in 15ª fila, ma io ho comprato un biglietto per le prime file e protesto. Arriva un responsabile che dice che mi vuole accompagnare ad un posto migliore e mi invita a seguirlo. Passando davanti ad una tribuna vedo il posto 16 in fila 7 libero e mi ci butto, convinto sia il mio, senza che nessuno mi fermi. Una volta sistemato, guardandomi intorno, capisco di essere finito nella tribuna delle autorità. Nella fila davanti a me ci sono il ministro dello sport Abodi, la Piccinini, la Goggia e il presidente del CONI, Malagò. La partita nel frattempo è già iniziata. Decido che finché non mi mandano via, io rimango lì, imbucato in mezzo alle autorità. Resto in tribuna per tutta la partita, commentando le azioni con un brasiliano molto distinto, seduto accanto a me.
E Gonu, difesa da Larsson, ricostruzione, palla per Thompson,
out,
palla fuori!
È finalmente fuori. Siamo olimpici!
Finalmente!
Non c'è stata partita, nel senso che abbiamo vinto 3-0, dominando le statunitensi, che erano campionesse olimpiche in carica, in tutto. Le abbiamo dominati in difesa, in attacco, in ricezione. Sono state veramente fortissime le ragazze. È stato emozionante perché il palazzetto era, come ovviamente è comprensibile, pieno di italiani, quindi il tifo degli italiani era molto forte. Io ero in tribuna olimpica, quindi non potevo tifare troppo perché intorno a me ovviamente c'erano le autorità che non esultavano più di tanto, anche perché nella tribuna olimpica c'erano sia italiani che statunitensi che brasiliani.
Quando l'Italia vince mi faccio anche un selfie con la Piccinini per documentare che non sto sognando. Rimango in tribuna anche durante la premiazione. Vedo il brasiliano distinto, un dirigente del CIO, che consegna le medaglie alle nostre ragazze. Non mi sembra vero che l'Italia abbia vinto l'oro olimpico e meno ancora che io sia lì, nella tribuna della famiglia olimpica. Posso proprio dire che il mio sogno è diventato realtà.
I've paid my dues time after time. Done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through.
And I need to go on, 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 on.
We are the champions, my friend.
And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge.
Diciamo, è molto molto mainstream questa scelta di Luca Micheli, non è una scelta da lui, però posso capire che si debba mettere una volta We Are The Champions dei Queen, soprattutto quando si parla di vittorie e di Olimpiadi. Pronto, ciao Elio, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Come stai?
Molto bene, grazie.
Bravo che ti sei spronato e ti sei spinto a mandarci questa storia, che è una storia molto bella, è una storia molto lunga anche, perché appunto racconta anche di una perdita nell'arco della tua vita, di una mancanza, stiamo parlando di tua moglie, però poi dice tantissime cose di te questa storia. E la prima cosa che vorrei capire è, l'hai già detto, ma che cosa c'è che ti affascina così tanto nello sport olimpico? Perché tu, insomma, sei affascinato dallo sport, però sono proprio le Olimpiadi che ti mandano ai matti.
Sì, allora, a me piace tantissimo lo sport, sia farlo che, ma forse soprattutto vederlo, almeno in passato era così. Adesso con l'andare del tempo sono diventato un po' più praticante, che di solito invece si fa il contrario.
E cosa fai?
Ma adesso gioco a tennis.
Ok.
Che è la mia attività principale, diciamo, come attività sportiva.
Sì.
Poi vado in montagna d'estate perché mi piace camminare, faccio lunghe camminate.
Perché tu sei di Cuneo, giusto?
Sono di Cuneo, sì.
A Cuneo praticamente, cioè, se non vai a fare delle passeggiate in montagna non sei di Cuneo, cioè,
sì,
non vieni riconosciuto, non ti danno la cittadinanza.
Sì, non ti danno la cittadinanza anche se non sci, infatti è uno dei miei problemi.
Ah, ok.
Non scio, però non ho mai apprezzato il freddo.
Però nelle Olimpiadi, in particolar modo c'è proprio qualcosa.
Sì, perché io, come dicevo alla tua collaboratrice, Adanita, penso di essere stato coinvolto dalle Olimpiadi proprio da bambino, perché avevo 12 anni e non lo so cosa si è scattato nella mia mente di bambino, ma mi ricordo queste nottate passate a guardare le Olimpiadi di Montreal in Canada, che ovviamente per il fuso orario si vede, da noi era notte, e io lì nella cucina di casa mia con la nuova televisione a colori guardavo, ma senza addormentarmi, cioè mi trovavano al mattino addormentato, ma io ho passato la notte a vedere soprattutto l'atletica, devo dire.
Senti, ma sei fedele allo spirito olimpico, ad esempio, perdonami la banalità, all'adagio meglio l'importante non è vincere ma è partecipare?
Assolutamente sì, infatti ho apprezzato molto che il nostro presidente Mattarella abbia invitato per la cerimonia dopo le Olimpiadi anche i quarti, non solo i medagliati.
Certo. Poi è stata famosa.
Un bellissimo gesto.
È diventata famosa anche la dichiarazione di quella nuotatrice che diceva che era arrivata quarta, ma era comunque il giorno più bello della sua vita.
Esatto. È stato poco compreso, ma invece devo dire che il nostro grande presidente l'ha capita.
Certo.
Che arrivare quarti non è arrivare ultimi, e soprattutto tanto sei già arrivato alle Olimpiadi, che è un traguardo che per molti atleti è irraggiungibile per tutta la loro attività. Poi sei arrivato quarto in una finale, cioè sei arrivato a un pelo dalla medaglia, ma vuol dire che hai fatto una cosa incredibile. Sei il quarto atleta al mondo. Non...
sì, questa è una cosa che, guarda, noi ogni tanto diamo per scontato, ma io credo che se uno guardasse anche solo nel suo lavoro, no? E si immaginasse, ma io, se ci fosse una classifica, a che punto sarei dei migliori del mio lavoro in Italia, figura in Europa, nel mondo? E poi guarda quello che arriva quarto e magari gli chiede scusa e magari si rende conto che...
Una delle emozioni più belle che abbiamo vissuto io e mia moglie allo Stadio Olimpico è stata proprio la Batocletti, che
sì,
nei 10.000 è arrivata, no, nei 5.000 è arrivata quarta, è stata un'emozione incredibile vederla arrivare dopo le tre africane con questo slancio, questa capacità di sofferenza che lei ha, è stato incredibile. Poi ha preso l'argento nella gara successiva,
certo,
che noi non abbiamo visto perché quel giorno non eravamo alle Olimpiadi, ma io vederla arrivare quarta per me è stato bellissimo, cioè era la prima delle europee, la prima delle italiane, era una cosa...
È un bellissimo spot quello che stai facendo davvero per lo spirito, per lo sport olimpico. Dove sono le prossime Olimpiadi? Non quelle invernali, che ovviamente lo so perché vivo a Milano e siamo attornati da cantieri, ma
le prossime Olimpiadi del 2028 sono a Los Angeles e poi nel 2032 a Brisbane in Australia.
E a quale delle due punti tu, Elio?
A Brisbane.
Brisbane, Australia, perfetto,
sì,
fai il giro lungo.
Australia, sì, ma perché ovviamente io sono appassionato di Olimpiadi, però mia moglie per fortuna le piace, si appassiona anche lei, ma un conto andare a Parigi o a Londra, dove comunque abbiamo fatto anche i turisti, non abbiamo fatto soltanto le attività delle discipline, e Los Angeles non mi ispira molto dal punto di vista di turismo.
E quindi mi sembra un buon obiettivo.
Quindi ci orientiamo a Brisbane per il 2032.
Ambizioso ma ottimo obiettivo. Elio, grazie davvero. In bocca al lupo per tutto. A presto.
Grazie a te.
Ciao.
Grazie a te, Matteo. È stato un piacere.
Anche per noi. Ciao, ciao.
Me, I'm a body, a circle of friends. And we notice you don't come around.
Brickell e i New Bohemian che cantano Circle, perché la puntata si intitola Cinque Cerchi, e ora la parola passa ad Agnese Scappini che ci dice qualcosa sulla storia di Elio.
La storia di Elio conferma quello che oggi sempre di più sappiamo, sia in ambito sportivo, personale, lavorativo, che i veri obiettivi, i grandi obiettivi, non si raggiungono solo grazie a straordinarie capacità, all'eccellenza, alla fortuna. Bah, sì, sono cose che possono aiutare, ma noi raggiungiamo effettivamente quello che vogliamo grazie a due ingredienti fondamentali: la passione e la perseveranza. La costanza di portare avanti una volontà, di preservarla anche dinanzi alle battute d'arresto, agli ostacoli, ai limiti che la vita ci pone davanti, questa verrà sempre premiata, e Elio ne è la dimostrazione.
Matteo Caccia racconta.
Ho fatto la bagnina alle Olimpiadi. Questo è il titolo della storia di una donna che si chiama Meredith, che abbiamo letto sul Guardian e che fa così. Ero così emozionata per le Olimpiadi che si sarebbero tenute a Londra. Volevo farne parte a tutti i costi. Non volevo solo stare fuori dagli stadi e dai palazzetti a guardare il viavai di persone, volevo entrarci. Un anno prima dei giochi mi è venuto in mente che avrebbero potuto avere bisogno di bagnini, e così ho cercato su Google Volontari Londra 2012. A quel tempo ero bagnina in un centro sportivo nello Shropshire. Avevo lavorato per alcuni anni alla reception e nell'area giochi quando, infine, il mio responsabile mi aveva suggerito di formarmi come bagnina. Ho sostenuto l'esame di qualificazione nazionale per bagnini e l'ho superato. Pensavo che ci sarebbero state migliaia di candidature per il ruolo di bagnino olimpico, quindi non mi aspettavo di ricevere risposta. Ma poche settimane dopo sono stata invitata a un esame di 2 giorni al London Aquatic Center. Era la fine di aprile, me lo ricordo perché era il mio compleanno, avevo appena compiuto 37 anni. È stato intenso. C'erano fasi a eliminazione diretta e si aveva una sola possibilità. La prima cosa che facevano era lanciare un manichino sul fondo della piscina profonda 5 metri. Quelli che non ce l'avevano fatta venivano eliminati. Poi ci sono state altre prove pratiche, test teorici. Quando le ho superate tutte, ero incredula. Ricordo di essermi seduta sul pavimento delle docce. In quel momento avevo appena realizzato che avrei potuto fare la bagnina dei migliori atleti del mondo. Ho sentito persone commentare: «Ma chi vuoi che abbia bisogno di bagnini alle Olimpiadi?» E molti ci prendono in giro, online. A ogni Olimpiade vedo meme che dicono: «È il lavoro più facile del mondo!» È sminuente, è riduttivo. Ma quando sei un bagnino, impari a gestire tutto. Da una sospetta lesione spinale a un attacco d'asma. Non sei un medico, ma hai l'attrezzatura e devi essere preparato. Inoltre, potresti essere un chirurgo di alto livello, ma se non sai come tirare fuori qualcuno dall'acqua correttamente, potresti fare danni prima ancora che riceva le cure.
President Joe once had a dream. The world held his hand, gave their pledge, so he told them his scheme for a savior machine. They called it the prayer, its answer was law. Its logic stopped war, gave them food, how they adored, till it cried in its boredom.
Tutti gli eventi in piscina del 2012 sono stati trasmessi in TV, ma sono accaduti diversi incidenti che il pubblico a casa non ha potuto vedere. Un tuffatore ha impiattato sull'acqua di pancia ed è stato tirato fuori con sospette lesioni interne. Un atleta del nuoto sincronizzato ha iperventilato in acqua ed è svenuta. Fortunatamente è stata tirata fuori immediatamente. Durante il mio periodo alle Olimpiadi ho assistito alcuni atleti che erano così esausti che non avevano più un residuo di energia. Li abbiamo aiutati ad uscire dalla piscina, ci siamo assicurati che stessero bene. Ho anche curato un paio di presunti nasi rotti nella pallanuoto. Una volta, ad esempio, ho visto un atleta paraolimpico che mentre nuotava faccia in giù è andato a sbattere la testa contro il bordo della piscina. Ha detto che stava bene, ma io avevo visto la forza della collisione. Sembrava stordito. Quindi ho contattato il medico via radio. Alla fine della giornata ho fatto quella chiamata. I paraolimpici e gli olimpionici ci rispettavano, sapevano che eravamo lì per supportarli. Firmavano autografi e ci regalavano delle cose. Ho una giacca del Team Corea, ho una maglietta tedesca e una cuffia da nuoto del Team Great Britain. Non mi faccio prendere dall'entusiasmo, ma sarei pazza se non pensassi che sia surreale e fantastico trovarsi accanto a qualcuno come Michael Phelps, l'atleta più vincente di sempre ai Giochi Olimpici. Un giorno ero in un corridoio in attesa di iniziare il mio turno quando Phelps e Ryan Locht sono passati di lì. Ci hanno dato il 5. Quando vedi gli atleti festeggiare, festeggi con loro. Quando falliscono, ti si spezza il cuore per loro. Detto questo, quando un bagnino presta servizio durante una gara, non segue la competizione perché è troppo concentrato a controllare i movimenti di ogni atleta per vedere se qualcosa non va. Perché il suo braccio si comporta così? Cosa sta accadendo al suo piede? Ha i crampi? Ancora oggi sono nervosa quando devo prestare servizio come bagnina. Stai facendo una valutazione costante dei rischi dell'atleta nella tua testa. Potresti avere una piscina piena di persone dall'aspetto sanissimo, potrebbero avere problemi cardiaci latenti o una storia di convulsioni.
Olympic swimmer Tamara Paka, 21, from Slovakia, collapsed right after competing in the women's 200m individual medley. She fell as she got out of the pool and was quickly surrounded by medical staff.
Alle Olimpiadi di Parigi, la nuotatrice slovacca Tamara Potocka è crollata a bordo piscina dopo la sua gara. Aveva avuto un attacco d'asma. Le hanno dato l'ossigeno, l'hanno portata via su una barella. Non tutti i problemi medici sono visibili. Ora lavoro come bagnina in una piscina vicino a Telford. Ogni volta che guardo le Olimpiadi osservo sempre i bagnini. Ci sono cose che succedono dietro le quinte di cui nessuno si accorge. Ci mimetizziamo, manteniamo la calma, ma se c'è un problema, noi ci siamo. Ogni tanto Luca Micheli le azzecca completamente. Questa, per quelli della mia generazione, è la sigla, se ve la ricordate, insomma, se l'avete dimenticata, di Baywatch. La canta Jimmy Jamison. Baywatch è stata una serie televisiva, o meglio, all'epoca ancora si chiamavano semplicemente telefilm, dedicata proprio ai bagnini, che in quel caso erano bagnini dell'oceano Atlantico, immagino, o Pacifico, no, sarà stato il Pacifico sicuro, perché erano chiaramente in California, ovviamente, perdonatemi, erano insomma bagnini pacifici in tutti i sensi. Niente, questo gioco di parole mi ha fatto, chiedo scusa, ogni tanto mi viene così, altrimenti sarebbero stati bagnini atlantici, che suonava meglio, invece bagnini pacifici sembra una categoria, di lì bagnini pacifici, di lì guerrafondai. Grazie mille all'autrice di questa storia, adesso mi passa questa roba che mi viene da ridere per bagnini. bagnini pacifici. La mia letta sul Guardian si intitolava "Ho fatto la bagnina alle Olimpiadi". Devo dire che tutte le volte che vado in piscina guardo i bagnini e dico che invidia, hanno un sacco di tempo libero per leggere delle cose o anche solo guardare il cellulare. Invece poi guardo in piscina, ci sono 100 persone che potrebbero farsi male in ogni momento e dici ma forse non hanno così tanto tempo libero. Un saluto a tutti i bagnini all'ascolto, mandateci storie di quello che vi è successo nelle piscine dove lavorate. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale originale, che non parla di bagnini pacifici ma parla di giovani o anziani randonneur.
Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America!
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Oggi lo spazio è il centro della Terra.
Telecomunicazioni, finanza, sicurezza nazionale e presidio dei confini passano oramai tutti dalle stelle.
E la corsa allo spazio è la nuova frontiera da raggiungere per le nazioni, ma ormai anche per i privati.
Io sono Giampaolo Musumeci.
E io sono Emilio Cozzi.
E io consumo gli scarponi tra Africa e Medio Oriente.
Io invece racconto il mondo visto dall'alto.
E Geopolitica dello Spazio è l'unica guida per andare nello spazio anche senza andarci.
Geopolitica dello Spazio è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
E ricordate, sempre coi piedi per terra.
Ma con gli occhi al cielo.
Matteo Caccia racconta.
Siamo arrivati alla nostra nuova storia seriale, quella che vi stiamo raccontando dall'inizio di questa settimana. Il protagonista e autore si chiama Marco, ci ha mandato davvero questa bellissima, lunghissima storia sportiva, una storia che parla di ciclismo, ovviamente come sempre non parla solo di quello. Allora, Marco è partito per la Paris-Brest-Paris, che è una corsa lunghissima, sono più di 1200 chilometri, praticamente quasi tutta l'Italia per capirci, da nord a sud, da percorrere in 4 giorni, per la precisione in 9 ore. Dopo solo 9 chilometri però Marco ha perso il suo caposquadra. Lo ha perso per un guasto tecnico ed è lì da solo. È notte e Marco si prende il tempo per pedalare, ma soprattutto per decidere come comportarsi. Abbandonare la gara dopo 3 anni di preparazione o andare avanti da solo. Nel frattempo, il freddo della notte francese miete le sue prime vittime. Ripartiamo da qui. All'alba, dopo il primo giorno e la prima notte di gara, diversi ciclisti giacciono raggomitolati con una tazza di brodo in mano, avvolti nella coperta termica di sopravvivenza. Il computo totale dei ritiri alla fine della manifestazione sarà di 1217 atleti, in pratica quasi uno su 5.
Ci si ritira per 3 motivi. Quello più frequente è l'errata gestione del riposo, l'altra causa più frequente è la temperatura, le basse temperature della campagna francese, la terza causa più frequente di ritiro è il guasto tecnico. La somma di questi eventi comporta il fatto che un ciclista su 5 in questa manifestazione si ritira.
Gran parte di questi abbandonerà la gara ad ogni sorgere del sole per un'errata gestione del viaggio notturno. Per mia natura non soffro il freddo e peraltro parte della zavorra posteriore è costituita da diversi capi di abbigliamento che ho correttamente indossato alla pausa cena di mezzanotte. Niente spaghettata, solo panini innaffiati con pocket coffee.
Estremamente importante la gestione dell'alimentazione. I punti di ristoro non a caso sono distribuiti lungo il percorso ogni 70-80 km, perché è il momento in cui al ciclista viene offerto un menù molto ricco che prevede proteine e carboidrati. C'è una specie di mensa in pratica. Arrivare al punto di controllo e mangiare la pasta o mangiare il riso è l'ideale, perché questo ti permette poi di avere energia. In alcune circostanze però il tempo per andare alla mensa, mettiamola così, non c'è, e per cui ciascuno di noi ha con sé del cibo di scorta, di sopravvivenza, che in quel momento in particolare era costituito da panini fatti prima della partenza, insomma, tenuti in cambusa.
All'alba le mie condizioni sono buone, non ho freddo, sono in perfetto orario dopo una cavalcata di 20 km all'ora di media e ho letteralmente preso a calci l'idea di abbandonare. Si va avanti fino alla fine, costi quello che costi.
La notte è durata tanto, 6 o 7 ore di buio durante le quali non avevo il compagno con cui conversare. Durante la notte ho deciso che avrei preso la decisione solo nel momento in cui avessi visto sorgere il sole, e sostanzialmente al sorgere del sole mi rendo conto di essere in buone condizioni generali, di non avere sonno, di non essere affaticato, di avere ancora una certa freschezza atletica, e quindi non ho motivo per ritirarmi. Non me lo sarei mai perdonato. Decido di andare avanti perché ritengo di avere una possibilità, seppur modesta, di portare a termine la manifestazione. Quello è il momento che io considero un po' la svolta, nel momento in cui decido di dare tutto per tutto.
La giornata è calda e soleggiata, il sole dissolve paure e incertezze, ma al tempo stesso getta una luce sinistra sulle colline del dipartimento della Mayenne, alta regione dei paesi della Loira. Niente più vallonamenti, solo boschi e ripide colline, in pratica una miniatura dei nostri Appennini.
Il primo giorno si parte da Parigi e si percorre il primo tratto che ti porta verso ovest, e come pedalare su delle colline a pendenze molto dolci. Il problema è che la campagna francese non è tutta così. Quando si supera il confine orientale della Bretagna, il terreno si inasprisce. È come passare dalle colline della zona pianeggianti al nostro Appennino, e questo spezza il ritmo e quindi rende tutto molto più faticoso.
È solo un assaggio di ciò che aspetta gli erranti conquistatori dell'Oceano Bretone, ma io, ignaro, proseguo e supero il confine orientale della Bretagna in località Fougère, chilometro 309, ore 11 del mattino. Finalmente capisco cosa mi sta dando la forza di continuare. Durante la notte, precisamente alle 3:37, momento in cui la lampada frontale aveva deciso di litigare con le batterie appena cambiate, risultato buio totale, avevo ricevuto il seguente messaggio.
Mi sono svegliato e ho pensato di mandare un Forza Marco.
In realtà io non sono solo. In assenza del capitano sul campo, io ho a disposizione una squadra che mi segue. Questa squadra è la squadra dei ciclisti d'Erbeno di Milano. Questa squadra, in assenza del capitano, mi ha supportato con tutti i mezzi possibili. Ora, questo messaggio che io ricevo nel cuore della notte, anche questo è un punto di svolta, perché quello è un momento in cui io capisco che ci sono persone che del mio gruppo che alle 3 di notte si svegliano e pensano a me. Mi è mancato il capitano, ma certamente non mi è mancata la squadra.
La commozione era stata improvvisa e travolgente, il desiderio di portare a termine questa pazza super randonnée, prontamente ribattezzata WhatsApp Rando.
Il messaggio di WhatsApp è stato parte integrante del viaggio. È una randonnée, in gergo si parla di rando. WhatsApp Rando è un neologismo che mi sono creato in quel momento, nel senso che in questa randonnée io ho ricevuto centinaia di messaggi via WhatsApp. Senza WhatsApp probabilmente mi sarei anche fermato prima.
chiudiamo con gli Who che cantano Circles, una puntata che si intitolava Cinque Cerchi. Ringraziamo tutti quelli che rendono possibile questo programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni e Federico Bernocchi, che si occupa anche della nostra storia seriale originale. Grazie a tutti voi che continuate ad ascoltarci in podcast, che ci mandate le vostre storie a mattocaccia@radio24.it e che ci ascoltate anche all'alba. Un grande saluto va a tutti quelli dell'alba. Visto che ci sono, vi do tutte quante le coordinate. Se avete voglia di riascoltare i brani musicali che Luca Michele sceglie per voi, andate andate sulla playlist di Spotify che si chiama Matteo Caccia Racconta e ci trovate da una parte i podcast, quella non è la playlist, è semplicemente il podcast, ma dall'altra parte ci trovate le nostre canzoni. Ora la linea va al GR e noi ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!